Newsline Sera.
10.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controllate con i fatti del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Partiamo con quanto accaduto sabato sera a Torino durante il corteo pro a Scatasugna. 22 poliziotti del reparto mobile di Firenze sono stati feriti e refertati in ospedale. Il sindacato di polizia SIULP di Firenze ha annunciato di farsi carico delle azioni legali per i risarcimenti. Parallelamente la procura di Torino ha avviato accertamenti su altri due giovani toscani coinvolti negli scontri dopo l'arresto di un 22enne del Grossetano accusato del pestaggio di un agente con spranghe e martelli. Ma sentiamo in diretta gli aggiornamenti da Raffaele Palumbo.
Bilancio degli scontri di sabato sera a Torino durante il corteo pro Scatasuna: 22 poliziotti del reparto mobile di Firenze sono stati feriti e refertati in ospedale. Il sindacato di polizia SIULP di Firenze annuncia che si farà carico delle azioni legali per i risarcimenti. Gli agenti toscani inviati in rinforzo sono stati coinvolti nei violenti disordini scoppiati al termine della manifestazione per il centro sociale a Scatasuna sgomberato lo scorso 18 dicembre. Le lesioni causate da lancio di oggetti contundenti, petardi e pestaggi sono state giudicate guaribili in tempi brevi. Riccardo Ficozzi, segretario generale del SIUP di Firenze, parla di ennesima aggressione deliberata ai danni di donne e uomini in divisa, la cui unica colpa, dice, era rappresentare lo Stato. Il sindacato si costituirà promotore e patrocinatore a proprie spese di cause risarcitorie individuali per tutti i 22 feriti, coprendo i costi legali affinché i responsabili rispondano anche sul piano civile per i danni subiti. Parallelamente la procura di Torino ha avviato accertamenti su altri due giovani toscani coinvolti negli scontri, dopo l'arresto di un 22enne del Grossetano accusato del pestaggio di un agente con spranghe e martelli. Uno dei due, 24 anni, da Prato, è sospettato di aver lanciato bottiglie Molotov, l'altro ventenne pisano, di aver coordinato un gruppo di black bloc. Entrambi sono stati perquisiti e rischiano misure cautelari.
Allora, stanno arrivando diversi messaggi su questa vicenda. Uno è arrivato da parte di Laura, mi sembra, che dice appunto che non è, la gente non è stato colpito da un martello o un martelletto, non aveva né un graffio né un livido, e poi aggiunge: suggerisco la testimonianza diretta della giornalista Rita Rapisardi, che era lì a assistire a tutta la scena. Ora, a parte il fatto, insomma, martello martelletto, francamente non starei a fare distinzioni di sorta da questo punto di vista, e tantomeno, insomma, la testimonianza della collega Rapisardi l'abbiamo più o meno letta tutti, perché ha girato tantissimo, però se ne leggono anche altre di ricostruzione di altri giornalisti, credo parimenti degni, no? Di menzione, non è che esiste solamente la collega Rapisardi. Poi uno può farsi l'idea che vuole, naturalmente, no? Alla fine il tema è che quella cosa ha dato adito alla destra di strumentalizzare quanto accaduto e di pigiare politicamente sulla questione del nuovo decreto sicurezza. Ciao, i fatti di Torino, i casi sono due, gli aggressori sono un branco di imbecilli, perché facendo così danno modo alla destra di fare la sporca politica, oppure sono di destra per altri motivi di fare la loro politica contro le manifestazioni. Questo dice Alessandro. 342-8104-111 è il numero WhatsApp per i vostri messaggi. Noi abbiamo chiesto di condividere delle riflessioni al consigliere regionale di AVS, Alleanza Verdi Sinistria, e della direzione nazionale, membro della direzione nazionale Sinistra Italiana, Lorenzo Falchi.
Ma io, ovviamente, da pacifista e da non violento, condanno ogni forma di violenza. Questo lo do per scontato e per assodato. Quello che è successo dopo il corteo e dopo i fatti violenti, tuttavia, pone degli interrogativi. È come se non fossero esistite decine di migliaia di persone, sono scese in piazza in maniera pacifica, che hanno protestato per chiedere spazi pubblici, per chiedere una sicurezza sociale, per chiedere tante cose che è giusto che in una democrazia abbiano diritto di poter chiedere. Gesti assolutamente da condannare, violenti, di una piccolissima minoranza, non può cancellare le decine di migliaia di persone in piazza, e soprattutto non può far spostare l'agenda politica di un paese come vuol fare la destra e come vuol fare Meloni, provando a utilizzare quei fatti per scrivere nuove norme più repressive, che poi alla fine, invece che colpire i pochi violenti di una manifestazione, come abbiamo visto in tanti altri casi, finiscono per colpire qualsiasi forma di dissenso. Pensiamo alle misure che sono state approvate, che vietano a un operaio in sciopero di bloccare la strada davanti alla fabbrica in cui è stato appena licenziato. Io credo che questo sia molto pericoloso e che si debba assolutamente rigettare questa visione.
Ecco, ma come si può fare a evitare che questo accada? Nel senso che poi la strumentalizzazione arrivasse, è abbastanza prevedibile, no? Naturalmente non possiamo essere nella testa di tutti i manifestanti, quindi è difficile anche rispondere alla domanda, però è un tema che si pone, no? Perché ogni volta poi ci troviamo a dover ridire le stesse cose, mentre però la destra pigia sempre sul terreno della sicurezza e alza sempre più l'asticella, no? Della repressione.
Assolutamente, è un tema che si pone, su cui si devono interrogare le forze politiche, i movimenti, che hanno più volte, in più occasioni, dimostrato la maturità necessaria di comprendere la necessità, come dire, di isolare all'interno di un corteo quei pochi violenti che cercano di in qualche modo far ricadere l'ombra di ciò che compiono su il movimento e sui movimenti. Pensiamo, insomma, siamo a Firenze, la stagione del Social Forum europeo fu una stagione condita nelle settimane, nei mesi precedenti, di grandi preoccupazioni, e ci fu però una reazione sana, fortissima, matura dei movimenti, delle persone scese in piazza. Io credo ci sia bisogno anche di questo, proprio per sconfiggere una visione e una strumentalizzazione della destra nei confronti delle violenze di piazza, che rischiano dal loro punto di vista di far passare la responsabilità contro chiunque dissente, contro chiunque vuole esprimere liberamente il proprio pensiero. Questo non ce lo possiamo permettere, e oltre a denunciare e puntare il dito contro i tentativi di torsione autoritaria, abbiamo anche, come dire, la responsabilità di fare appello alla maturità nostra, dei movimenti, di chi scende in piazza, per isolare con ogni forma chiunque si presti a forme di violenza che non sono tollerabili.
Silvana scrive: dai tempi di Genova, per essere recenti, che i vero violenti sono in divisa, potete dire quel che vi pare. Chi? Cioè, nel senso, questo plurale non lo capisco, ma la violenza è lì, chiedetelo a Uva, Cucchi, Aldovrandi e tanti altri. Secondo me Silvana sta facendo, permettimi di dirtelo, un minestrone, mettendo insieme cose che non stanno insieme, evidentemente. Peraltro, come dire, dopo Genova c'è stata Firenze, dove la gestione dell'ordine pubblico è stato completamente diversa, ma anche dove i movimenti e il loro complesso hanno dimostrato una maturità diversa, no, sul terreno della gestione della piazza. Io credo che se non arriviamo a rimettere in piedi quel meccanismo, poi diventa difficile. Ripeto, le colpe le possiamo attribuire a chi vogliamo, ognuno ha le sue simpatie e le sue antipatie, il risultato politico è quello che poi riguarda tutti, e dobbiamo interrogarci il risultato politico, perché poi se il risultato politico è la restrizione ulteriore dei diritti di manifestare, il diritto a dissentire, credo che è un capolavoro che non possiamo permetterci, no? Quindi dobbiamo fare tutti tutto il possibile per evitare questo. Questo è quanto mi sentivo di dire, ma voi continuate a partecipare. 342 8104 111. L'aggressore è condannarlo, ma com'è possibile che le forze dell'ordine non riescano a bloccare i black bloc come è accaduto in passato a Genova? Il tema è proprio questo, caro ascoltatrice o caro ascoltatore, cioè il tema è proprio che lo sappiamo che funziona così, no? Allora dobbiamo evitare che le cose ricapitino. Schedatura docenti, lanciata raccolta firme protesta, le RSU della FLCCGL Firenze si fanno promotori di un'iniziativa di raccolta firme su una lettera nelle proprie scuole per suscitare un'ampia reazione contro l'iniziativa lanciata dal Movimento Azione Studentesca per schedare i docenti antifascisti. Le lettere e le relative firme possono essere inviate a Firenze, @flccgl.it. Sentiamo Emanuele Rossi della FLCCGL.
Nasce dai delegati della scuola, ma all'intenzione, oltre che ovviamente diffondersi in tutti gli istituti scolastici di Firenze, di uscire anche dalla dimensione strettamente, appunto, degli istituti scolastici, vuole proporsi come un testo liberamente modificabile, che noi abbiamo messo a disposizione sul sito flcfirenze.it, utilizzabile e liberamente modificabile a seconda di sensibilità e contesti, per poterlo far girare quindi potersi diffondere anche in luoghi di lavoro differenti, come sicuramente l'università, gli enti di ricerca, ma anche al di fuori dei settori della conoscenza. Quindi noi proponiamo che ci sia una presa di coscienza dei singoli all'interno dei luoghi di lavoro più disparati e più diffusi, per sostenere tutti alcuni principi fondamentali. Uno, le liste di proscrizione rimandano a un passato triste, violento e drammatico di questo paese. Quindi questo strumento deve essere bandito dalla idea stessa di una società democratica. Due, la categorizzazione dell'insegnante. La nostra Costituzione afferma a chiare lettere che l'arte, la scienza, l'insegnamento sono liberi. E c'è anche comunque la proposta dichiararsi comunque, qualora vogliamo essere identificati, ebbene sì, noi siamo quelle persone che difendono i valori costituzionali e li testimoniano nelle scuole, i valori dell'antifascismo.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Ivana scrive: d'accordo anch'io con Silvana, pienamente ragione, non c'è nessun minestrone, tutto collegato. Mi chiedo chi è che risarcirà i compagni e le compagne che invece alla stessa manifestazione di Torino sono stati loro sì picchiati e pestati. Abbiamo visto anche le immagini delle teste sanguinate. No, ma è chiaro che le abbiamo visto tutto. Io parlo del risultato politico, poi ognuno può avere le sue idee. Alla fine, appunto, quell'episodio ha fatto passare in secondo ordine anche questa vicenda qui, che sarebbe stata bene invece mettere in evidenza. Poi di chi sia stata la colpa, se ci sono stati dei provocatori o meno, io parlo del risultato finale, e secondo me appunto la riflessione è come lo evitiamo. Questo è il tema, come riusciamo a evitarlo nei limiti del possibile, che poi ovviamente evitarlo del tutto probabilmente non accadrà, no? Perché non nascono oggi questi problemi, credo che chi ha avuto modo, io no, ma insomma me ne hanno raccontato, di frequentare le piazze degli anni 70 eccetera, questa vicenda qui l'ha vissuta in prima persona, e allora si sparava davvero, no? Poi nelle manifestazioni come sappiamo. Buonasera. Durante il social forum fu una grande collaborazione tra prefetto e servizio d'ordine, fu bellissimo, forse volontà adesso di fare sì che i balordi facciano violenza, e questo è il punto interrogativo di Paola. E sì, questo è un commento, mi sento di sottoscrivere. Peraltro c'è da capire anche il questore, lì mi sembra sia stato trasferito da poco, da Bari, c'è tutta una vicenda, ma rimane il tema che queste cose nel limite del possibile bisognerebbe evitarle. Ecco, questo è secondo me la riflessione che va fatto. E come diceva Falchi, che credo non può essere tacciato di essere simpatizzante della destra, serve un'assunzione di responsabilità, come appunto ci fu anche a Firenze nella gestione poi delle piazze. La procura di veniamo alle questioni che riguardano Prato, il distretto di Prato, perché la procura di Prato, nell'ambito delle indagini sullo sfruttamento lavorativo, è andata a toccare da vicino i marchi della moda, e di queste ore infatti il primo caso in Toscana di amministrazione giudiziaria per un brand del fashion anche abbastanza noto. Il tribunale di prevenzione di Firenze infatti ha accolto la richiesta proprio della procura di Prato e disposta la misura nei confronti di Piazza Italia S.p.A., gruppo della distribuzione di abbigliamento con sede legale a Nola, ma negozi in tutta Italia. I particolari da Giorgio Bernardini.
Da oltre 3 anni la società avrebbe esternalizzato parte della produzione a 2 imprese pratesi, Infinity Design e Chic Girl, riconducibili a imprenditori cinesi indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Un sistema che, secondo la procura di Prato, avrebbe consentito margini di profitto fino al 300% rispetto ai costi. Per questo il Tribunale di Prevenzione di Firenze ha accolto la richiesta della procura di Prato e disposto 1 anno di amministrazione giudiziaria nei confronti di Piazza Italia S.p.A., con decine di negozi su tutto il territorio nazionale. Le indagini sono partite nel giugno 2023 da un controllo dell'Ispettorato del Lavoro. Su 15 operai, in quell'occasione 5 risultavano senza contratto e 3 erano anche privi di permesso di soggiorno. 2 lavoratori africani hanno poi raccontato turni da 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, pagati circa 35 euro, meno di 4 euro l'ora. Perquisizioni, intercettazioni e analisi delle fatture hanno portato a ricostruire i rapporti commerciali con Piazza Italia, che non è indagata per penalmente, ma è stata ritenuta dal tribunale colposamente inerte nei controlli sulla filiera produttiva. Per questo è scattata la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria. Durerà un anno, con giudice delegato Alessio Innocenti e amministratrice giudiziaria l'avvocata Marcella Vulcano, incaricata di verificare i contratti con i fornitori e sanare le criticità. Secondo la procura, l'uso di manodopera sfruttata avrebbe consentito prezzi più bassi e vantaggi competitivi sul mercato. L'obiettivo della misura, sottolinea il procuratore Luca Tescaroli, non è bloccare l'azienda, ma riportarla alla piena legalità. Per Prato si tratta di un precedente importante, uno strumento in più per contrastare lo sfruttamento del lavoro in un territorio segnato da fenomeni diffusi che colpiscono soprattutto la manodopera straniera.
A me pare che l'autolesionismo della sinistra sia sempre pronto, ahimè, questo è quanto scrive Gabriella, sempre in relazione alla discussione che stiamo facendo riguardo ai fatti di Torino, a quello che è accaduto, all'interpretazione, a come gestire le piazze, eccetera, eccetera. 342-8104-111, mi piace molto la vostra partecipazione, come sempre arricchisce la trasmissione e dà elementi di discussione, anche quando non siamo del tutto d'accordo. Controradio è bella anche per questo, no? Perché appunto ci permettiamo il lusso di non essere d'accordo, però sempre nel rispetto delle posizioni reciproche. Un fatto importante è accaduto ieri a Firenze, perché 300 persone hanno assistito nel piazzale degli Uffizi a una lezione solidale di storia dell'arte di Tommaso Montanari, rettore dell'Università Pessanese di Siena, a sostegno all'avvertenza dei precari storici delle gallerie degli Uffizi non riconfermati dopo il recente cambio d'appalto. L'iniziativa era organizzata dal sindacato sul insieme con l'Arci di Firenze. Il riferimento alle gallerie come ente diretto interlocutore di questa vicenda è da ritenersi completamente infondato, però dicono le gallerie degli Uffizi, provato inoltre dalla lunga vertenza sindacale al cui esito si è proceduto proprio per combattere il precariato con l'assunzione di tutti i dipendenti precedentemente attivi nelle varie sedi dell'istituto. Se, pur comprendendo il disagio espresso ai lavoratori, gli Uffizi non hanno certo la possibilità di farsi carico della stabilizzazione di tutti i precari della cultura, conclude una nota delle gallerie. Abbiamo chiesto alla Regione Toscana comunque di riaprire il tavolo di crisi e mettere le aziende al tavolo con il sindacato, questo quanto spiega invece sul COBAS, ma intanto noi ci andiamo a sentire Tommaso Montanari.
È stato veramente molto bello fare una lezione storia dell'arte agli Uffizi, in piazza, in questa che non è una piazza popolare, non è una piazza della città, nasce come luogo di oppressione del Granduca sui fiorentini e oggi diventa segno dell'oppressione della macchina turistica di puro consumo e alienazione. E invece ce la siamo ripresa questa piazza e abbiamo parlato di storia dell'arte, ma abbiamo parlato di storia dell'arte dal punto di vista della Costituzione, dei diritti delle persone, del conflitto, che è una parola sana, è una parola giusta, un conflitto non violento per i diritti delle persone. Io credo che non possiamo dire davvero di amare le opere d'arte, di amare i musei, se non amiamo anche le vite di chi ci lavora e di chi ci lavora come invisibile. A Firenze i musei hanno cominciato a funzionare come l'industria del lusso. È una città esclusiva e anche una città escludente, in cui si dice che di non sapere chi cuce le borse e si dice di non sapere chi pulisce le sale dei musei, e noi invece lo sappiamo e pretendiamo che queste persone abbiano pieni diritti, i diritti che la nostra Costituzione riconosce loro.
Giusto punire i violenti, ma come la mettiamo con chi, come ad esempio l'attuale questore di Monza, condannato a 3 anni e 8 mesi per la Diaz? Grazie Massimiliano. Come la mettiamo? Male la mettiamo, ma non è che l'una cosa in qualche modo ha incidenza sull'altra, eh? Anzi. Ci sentiamo dopo la pubblicità, continuate.
Il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze presenta il Master in Psicopatologia Forense e Criminologia, 20ª edizione. Il Master di secondo livello, coordinato dalla professoressa Barbara Gualco, trasmette agli allievi concetti, teorie e metodi scientifici relativi alla psicopatologia forense e alla criminologia, con attenzione ai risvolti applicativi in ambito penale e civile. Durata annuale, lezioni a cadenza quindicinale, il venerdì e il sabato. Termine iscrizioni 21 febbraio. Info ammissioni.unifi.it/info/ e criminologia@dss.unifi.it.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Da segnalare anche code in uscita a Prato Ovest in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili dove a causa di un incidente si registra 1 chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete idrica a partire da domani fino al 20 febbraio via delle Caldaie rimarrà chiusa tra via della Chiesa e via dei Preti. Diventa a senso unico il tratto via Mazzetta via dei Preti in direzione via dei Preti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Questi non troverai mai una soluzione, non troveremo mai una soluzione, perché loro comunque troveranno sempre una scusa per cercare il motivo per reprimere e basta.
Questo era il messaggio di Katia, 342-8104-111, sulle vicende di Torino. Però Katia, io non sono d'accordo, perché ad esempio a Firenze, Social Forum, per l'appunto, la storia la raccontiamo in maniera diversa. Cosa andò bene allora? Cosa è andato male in altri momenti? Forse è questo che dovremmo chiederci. Ora però, in attesa dei vostri messaggi, ci occupiamo di frane, dopo il fatto di Niscemi, naturalmente, ancora in corso, peraltro, il caso Niscemi, cioè, si è risvegliato, no? L'interesse sul piano di assetto idrogeologico, anche per quello che riguarda la regione Toscana, dove ci sono 108.000 zone a rischio elevate, in particolar modo sorvegliate Pienza e Volterra. Ma insomma, come siamo messi da queste parti? Lo chiediamo al dottor Rodolfo Carosi, che è presidente della Società Geologica Italiana. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Allora, la interpelliamo perché lei peraltro è di Pisa, se non sbaglio.
Sì, sono da Pisa.
Quindi,
sono stato in Toscana fino a 15 anni fa.
Ecco, quindi un po' la realtà toscana, immagino la mastica la conosca, al di là, sì, anche sì, per motivi proprio, diciamo, di frequentazione. Come siamo messi secondo lei? Perché abbiamo avuto rassicurazioni, no? Anche da parte della regione, eccetera, eccetera. Quindi sistemi di monitoraggio a posto, abbiamo un sistema satellitare, possiamo stare tranquilli?
Ma diciamo relativamente tranquilli, sì, diciamo rispetto alla Sicilia, dove c'è stata la frana di Niscemi, che era conosciuta e non è stata, diciamo, monitorata, e la situazione non è stata curata abbastanza, diciamo la Toscana è più avanti. Come ha detto anche il presidente dell'ordine Marcello Brugioni, c'è un forte monitoraggio continuo, il catalogo delle frane è aggiornato, c'è una cartografia geologica anche di base molto dettagliata. Io ho lavorato a Pisa, all'Università di Pisa, e ho curato il foglio Pisa, al 50.000 della nuova cartografia geologica, e la Regione Toscana ha investito dei fondi per curare anche la cartografia alla scala 10.000, un dettaglio molto maggiore che è molto utile anche per la professione, per diciamo, la conoscenza del territorio. Quindi ci sono tantissime frane, però c'è anche un monitoraggio abbastanza costante, tantissimi bravi professionisti che operano in questo settore.
Nonostante questo, diciamo, il tema comune è la fragilità del territorio italiano, anche il territorio toscano. Si può prevedere, si può monitorare, però, come dire, bisogna stare sempre allerta e in massimo modo bisognerebbe evitare il più possibile, no? di costruire o comunque di stressare il territorio, soprattutto laddove la fragilità è particolarmente elevata.
Sì, questo è certamente vero, diciamo che purtroppo anche in passato abbiamo costruito in zone dove non bisognava costruire, al di là dei fiumi, vicino alle foci, vicino alle coste, e tra l'altro, diciamo, la situazione è stata sempre, diciamo, considerata in relazione a un equilibrio, diciamo, anche piogge e territorio abbastanza stabile. Fino a qualche anno fa si parlava di clima temperato in Italia, stagioni secche come l'estate, piovosità autunno e primavera, inverno freddo e secco. Ora la situazione sta cambiando drasticamente con il riscaldamento globale, c'è più energia nel sistema, ci sono più piogge concentrate, quindi anche le situazioni che sembravano, diciamo, più stabili e controllate possono, diciamo, generare dei rischi maggiori. Quando ci sono piogge si insiste in una certa area per un giorno o due, scaricano la pioggia, se in poche ore è quella che normalmente c'è in qualche mese, chiaramente il territorio reagisce in maniera drastica, e quindi, insomma, questi sono dei rischi forti. Quindi il monitoraggio del territorio, il monitoraggio anche della piovosità, e poi c'è l'incognita dei terremoti. L'Italia è anche un paese molto sismico, proprio per la dinamica delle due catene che ci sono, le Alpi e l'Appennino, più tutto, diciamo, il vulcanismo. Quindi il terremoto si sa magari dove avverrà, perché la storia, no? Si conosce la storia sismica, ma non quando. Quindi i terremoti possono ovviamente danneggiare le strade, gli edifici, provocare dei morti, ma anche attivare delle frane. Ci sono anche le frane, appunto, sismo indotte ai terremoti, e quelle non sono facilmente prevedibili. E quindi una situazione che può essere stabile in caso di terremoto può provocare tantissimi franamenti.
Che tipo di consigli possiamo dare a dottor Carosi?
Ma intanto, diciamo, di stare lontani dalle aree a rischio, quindi monitorare moltissimo le strade. Anche negli ultimi giorni ci sono state delle frane,
certo,
in Garfagnana, quindi non grandissime, però, insomma, delle frane che non si trova a passare con la macchina lungo la strada possono, insomma, causare dei forti danni, anche sulla statale vicino a Savona. Quindi già la pioggia provoca delle frane, il terremoto lo stesso, quindi bisogna cercare di mettere in sicurezza dove possibile, quindi scaricare dove c'è materiale che può venire giù, contenere le frane, stare lontani da quelle zone lì, ovviamente non costruire vicino, avere dei sistemi di allerta, dei sensori che quando c'è del movimento magari bloccano il traffico, avvertono anche immediatamente, diciamo, la popolazione. Questo è fondamentale.
Grazie Adolfo Carosi, Presidente della Società Geologica Italiana. Buona serata, buon lavoro a lei.
Prego, buona serata, grazie.
Sandro ci manda un messaggio da Pisa, il Social Forum di Firenze veniva l'anno dopo quello di Genova, lì non era il Social Forum, lì era il G8 famoso, famigerato e purtroppo nefasto, il G8 di Genova, quello col morto in piazza, stiamo parlando di Carlo Giuliani, la Diaz, Bolzaneto, sicuramente ci fu più responsabilità da parte dei manifestanti, ma non soltanto da parte loro. Sandro dice ero sia a Genova che a Firenze, sì esatto, il tema è proprio questo e dobbiamo chiederci come possiamo riportare quel clima lì, se mai è possibile. Ad esempio, non pensa sia possibile Luca, che ha avvertito qualcuno di aver mandato questo messaggio a Controradio. Luca, tranquillo, li leggiamo i messaggi, preferisco non usare i termini che tu usi perché non sono nelle mie corde, insomma io li chiamo poliziotti e non sbirri, ma Luca dice quando sono i poliziotti a massacrare i manifestanti, e non parlo solo di Genova, ha fatto eclatante tutte le volte studenti, operai, dimostranti tornano a casa con le teste rotte, nessuno scalpore, morti, ammazzati, le forze dell'ordine presentati come tossici, adesso è uno che un poliziotto ha preso due labbrate con danno unanime a destra e a sinistra. Che pena. Ma è un'accusa a questa emittente, insomma, non si può assolutamente rivolgere, perché noi siamo i primi a denunciare quando ci sono le violenze nei confronti dei manifestanti. Quindi non è questo il tema. Il tema è come evitare che poi ci sia una ricaduta politica, ecco, di episodi che comunque sono marginali, lo sappiamo tutti, lo raccontiamo, ma poi i meccanismi e la politica portano a utilizzarli come elemento su cui innestare delle ulteriori restrizioni al diritto di manifestare. Io credo di dire cose abbastanza palesi, cioè non mi sembra di inventare nulla. È quello che accade regolarmente da anni in questo paese, quindi dovremmo chiederci come evitare. Poi magari possiamo dire non riusciamo a evitarlo, però forse ci sono degli esempi su cui potremmo lavorare. Era il Social Forum anche a Genova? No, non era il Social Forum a Genova, era il G8. C'erano le proteste contro il G8 di Genova, il Social Forum si tenne a Firenze, fu il primo Social Forum europeo, peraltro in precedenza c'erano stati dei Social Forum mondiali, l'ultimo dei quali a Porto Alegre. Questo lo ricordo con certezza quasi granitica, come mettiamola così. Comunque grazie del tuo messaggio, Sandro. La roadmap per rifare la Firenze Pisa Livorno è tracciata e per il momento la questione del pedaggio per i mezzi pesanti rimane congelata. Lo ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture della Regione Toscana, ospite questa mattina ai nostri microfoni, durante uno speciale realizzato per fare il punto sulle principali questioni che riguardano la Toscana e che troverete in versione integrale su controradio.it. Molti temi trattati, dall'aeroporto alla Tirrenica fino appunto alla FIPD, su cui vi facciamo ascoltare un breve estratto dell'intervista.
La roadmap è la seguente: abbiamo commissionato uno studio all'Università di Pisa affinché si capisse in maniera scientifica, e l'Università di Pisa ci ha indicato quali sono le zone più incidentate e trafficate della FIPD, e sono emerse una serie di zone rosse, come loro hanno indicato nella loro mappa, che sono soprattutto quelle nei primi 50 chilometri, quindi la prima metà che va da Firenze verso il mare, che rientra dal mare verso Firenze, quindi in entrambe le direzioni, ma soprattutto da Scandicci andando verso Livorno. Lo studio ha consentito quindi di fare luce sotto questo aspetto e contemporaneamente, come giunta regionale, abbiamo realizzato una delibera di indirizzo politico verso gli uffici dell'assessorato alle infrastrutture, che in qualche modo desse loro il via per il riaggiornamento di una delibera già effettuata nella scorsa legislatura dal governo Giani. Questa delibera ci consentirà di portare in consiglio Toscana Strade e la delibera di Toscana Strade entro marzo. Quella delibera costituirà di fatto la società in house interamente di proprietà della Regione Toscana, che è Toscana Strade, e Toscana Strade si occuperà espressamente della FIPD di realizzare questi interventi. Ricordo che a bilancio abbiamo già messo 10 milioni di euro. 10 milioni di euro è una cifra, non basta per coprire tutti gli interventi da realizzare, sono i primi 10 milioni. Toscana Strade, una volta entrata in azione, quindi si occuperà di spendere questi primi 10 milioni che verranno spesi nella prima parte della FIPD andando da Firenze verso Livorno, ma contiamo anche su un altro introito. In primis su quella metà, 50% degli introiti degli autovelox, che per noi sono molto importanti, e è una cifra che si attesta fra gli 8 e i 9 milioni di euro, lasciando l'altra metà alle città metropolitane e alle province su cui insiste la FIPD. E in terzo, in ultima analisi, chiederemo anche al governo un contributo per il mantenimento della strada e per gli interventi straordinari che andremo a effettuare. Interventi straordinari, ci tengo a dirlo, che cercheremo di effettuare a margine delle due carreggiate per realizzare delle mini terze corsie in prossimità degli svincoli e delle uscite e delle entrate. Questo per consentire di non crearsi di file durante i lavori in corso, laddove è possibile naturalmente. Il tema del pedaggio, che è stato trattato anche nel corso della scorsa legislatura, è un tema che in questo momento è stato congelato, perché vorremmo prima capire se le risorse con questa roadmap che abbiamo fatto sono sufficienti per evitare di arrivare al pedaggio. Quindi il tema del pedaggio in questo momento è sospeso.
Allora, Non vorrei che diventasse una questione, come dire, di dialettica a due con Sandro, però forse non ci capiamo. Al di là del fatto che noi chiediamo sempre di non mandare link perché è difficile aprirle, infatti non l'ho aperto, me lo sono dovuto andare a ricercare, ma il tema è che ci deve essere un'incomprensione sui termini. Il Genova Social Forum era una rete di movimenti che non costruì un evento di vari giorni come invece accadde a Firenze, che fu per l'appunto l'esito di quel percorso che allora si chiamava dei movimenti no global, mentre la concretizzazione delle reti che aderivano al forum sociale di Genova furono le manifestazioni di protesta contro il G8. Cioè è una questione terminologica ma anche sostanziale. Spero di averti risposto, caro Sandro.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 4 febbraio alle 17:30 Maurizio Ferraris presenta La Pelle. Che cosa significa pensare nell'epoca dell'intelligenza artificiale? Il Mulino Editore introduce Gaspare Polizzi.
Controradio.
Making Italy, la rivoluzione del paradigma di approccio all'intelligenza artificiale per fare dialogare artigianalità e innovazione. Questo è il percorso intrapreso in IAD, Istituto d'Arte Applicata e Design. Chiara Brilli ne ha parlato con il direttore dell'Istituto Alessandro Colombo, responsabile del Social Innovation Design Giampaolo Barozzi.
Abbiamo detto ok, guardiamo in futuro cosa deve essere il Made in Italy, e l'abbiamo legato a un progetto, tra l'altro finanziato con fondi PNRR, che si chiama La Nuova Intelligenza del Made in Italy, e quindi abbiamo cercato di capire quali saranno e devono essere gli ingredienti per mantenere il Made in Italy alto a livello di posizionamento in uno scenario futuro, e di conseguenza dare l'input a 6 scuole di design, quindi 5.000 studenti, 1.000 docenti, insomma una comunità abbastanza importante per poter lavorare nel futuro e fare in modo, come dire, che il Made in Italy rimanga, questo il nostro piccolo contributo chiaramente, però rimanga posizionato come deve. Da qui abbiamo fatto questa crasi, come dicevi tu, da Made in Italy a Making in Italy.
L'intelligenza artificiale deve essere vista come una nuova grammatica, no? Non è semplicemente uno strumento, è ormai parte integrante di qualunque tipo di attività che vogliamo iniziare o stiamo svolgendo. E a noi è piaciuto pensare appunto che l'intelligenza artificiale venga unita a due intelligenze che sono grande parte della nostra cultura e della nostra storia, che sono l'intelligenza sociale e l'intelligenza della mano. Quindi l'intelligenza artificiale permette oggi di amplificare quello che abbiamo sempre fatto, ci aiuta nel rivedere il modo di strutturare il Made in Italy, ma ci aiuta anche a vedere come possiamo raccontarlo in modo diverso. Più lo vediamo in modo orizzontale, nelle attività artigianali, nelle attività del Made in Italy di alto livello, e meglio è.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia che vi raccontiamo questa sera è la storia della chiusura del Jazz Club, dovuta a motivi, insomma, di carenze dal punto di vista, diciamo, dell'adeguamento alle norme di sicurezza, eccetera, eccetera, e anche per questioni che riguardano il disturbo, tra virgolette, alla quiete pubblica. Ma il tema che vogliamo analizzare con l'assessore Cultura e Comune di Firenze, che ringraziamo. Giovanni Bettarini, grazie di essere con noi, assessore.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Uscendo dalle questioni amministrative, perché naturalmente poi su quelle ci sarà un percorso, secondo me in questo momento lascia il tempo che trovano. A noi interessava discutere con lei, riflettere con lei, assessore, su un tema immagino sia caro anche a lei, cioè come salvare la musica dal vivo in una città che, ahi noi, in questi mesi, in questi anni, per motivi diversi, anche per sfortuna, se vogliamo pensiamo al Viper, sta perdendo dei pezzi importanti.
Sì, allora un passaggio me lo faccio fare sul tema del jazz club, perché certo, comunque non è banale, lì si arriva dalla questione di Crans Montana. La Crans Montana, c'è stata una direttiva del Ministero dell'Interno che ha stata trattata all'interno del COST, del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sulla quale la Prefettura sta facendo un'azione di verifica di tutta una serie di requisiti. Io lo dico perché è importante che ci si occupi di queste cose non solo quando ci sono i problemi e le disgrazie, ma in maniera preventiva. Dunque io penso che questa sia un'attività comunque importante.
Chiaro.
C'è l'altro elemento che lei diceva, che è senza dubbio un problema che esiste, che è quello degli spazi, che ha a che fare anche con una maniera diversa di vivere la città, di normative, di problemi che sono venuti fuori, perché ora in questo caso il jazz club per esempio non penso fossero quelli dovuti al rumore, ma tante volte loro avevano avuto problemi con vicini, con esposti e con quant'altro. Dunque c'è un elemento di questo tipo, e un'altra questione riguarda gli spazi. Noi li abbiamo affrontati. Come li affrontiamo? Prima questione è quella del moltiplicare le iniziative che sono come quelle dell'autunno fiorentino, dell'estate fiorentina. Tra poco arriverà il bando per il nuovo autunno, anche in quest'anno abbiamo messo risorse importanti, peraltro ministeriali, e l'estate fiorentina, ossia dare occasioni, non stabili, ma comunque delle occasioni numerose di suonare, di trovare degli spazi per la musica, dal vivo. L'altro elemento è che noi stiamo cercando di accompagnare le realtà, Viper, Flog, quelle realtà dove è possibile, a dire la verità anche il Jazz Club, li avevo già incontrati, stavo cercando di capire più volte come fare per dare una mano, perché per esempio il Jazz Club è una realtà dal punto di vista artistico musicale importantissima, anche perché è l'unica realtà stabile del jazz, oltre a Festival, oltre al Pinocchio, ovviamente altre cose, però quello è un locale che stabilmente si occupa e fa jazz. Dunque sicuramente questo il problema del sequestro sicuramente aprirà una questione. Dunque io penso che si deve fare provando a trovare degli spazi temporanei, però anche cercando di trovare soluzioni. È quello che faremo, l'ha detto la nostra sindaca Funaro, un incontro con i gestori e cercare di affrontare insieme al problema e trovare le soluzioni migliori, perché senza dubbio è una difficoltà di questi tempi.
È vero anche che è cambiata la città, forse dobbiamo renderci conto anche di questo, no? Cioè, un po' mi ha ricordato questa vicenda, diciamo a margine, le riflessioni della rettrice Petrucci, che hanno fatto un po' infuriare il governatore Gianni, però questo fatto che ad esempio gli studenti in centro non ci sono più, ci sono gli americani, ci sono, cioè questo cambia, no? Ovviamente, perché è cambiata la domanda anche, quindi di conseguenza anche l'offerta, però è un tema anche questo importante, perché modifica l'identità della città.
No, c'è dubbio, gli studenti non ci sono più perché non c'è l'università in centro. Per esempio, sono stati spostati dei baricentri. Io non sottovaluterei il fatto che sono state introdotte anche delle tutele, delle normative che sono molto più stringenti di prima. Io mi trovo spessissimo dai due fronti, cioè da una parte quella dei gestori e dall'altra quella dei vicini, dei locali dei gestori.
Certo.
E vi garantisco che è complicata.
Non la invidiamo affatto, non la invidiamo.
Spesso si sentire le due campane e di vedere che il risultato spesso e volentieri è il fatto che diminuiscono le occasioni. Però questo è un problema. Peraltro la nostra città produce tanta musica dal punto di vista di gruppi di qualità, anche di gruppi jazz, la produce come produzioni, come eventi, da tutti i punti di vista. Però insomma cercheremo di capire insieme anche a chi lo fa di lavoro come fare a trovare delle nuove soluzioni.
Assessore, grazie per queste riflessioni, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata. Giovanni Bettarini, assessore alla cultura del Comune di Firenze, tema molto interessante, ci torneremo perché la questione del cambiamento della città è una questione evidentemente forte che ha a che fare con una nuova appunto dimensione anche sociale della città. Le previsioni meteorologiche per quanto riguarda la regione Toscana: domani cielo molto nuvoloso coperto con piogge diffuse in estensione alle zone costiere nord-occidentali e al resto della regione, temporanea attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio a partire dalle zone nord-ovest, venti moderati o forti di scirocco in attenuazione della seconda parte della giornata, mari molto mossi o tendenti a mossi, temperature minime in sensibile aumento, massime pressoché stazionarie oppure lieve aumento sulla costa. È davvero tutto, io mi fermo qui, tra pochissimo linea a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guerino, ciao ciao.